Buongiorno e benvenuti alla GR di Lumsa News. In studio Alberto Gentile. Sono 231 i migranti giunti all'alba al porto di Roccella Ionica in provincia di Reggio Calabria. Ad avvistarli a 80 miglia dalla costa sono state le motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Le condizioni dei migranti, che viaggiavano su un vecchio peschereccio che imbarcava acqua, sono complessivamente buone. Solo una donna è stata ricoverata in ospedale a scopo precauzionale dopo un lieve malore. Intanto, dall'altra parte dello stretto sono sbarcati a Messina altri 328 migranti, che erano stati salvati da una nave della Guardia Costiera islandese. Tra loro 35 donne, 5 delle quali incinte. Resta però ancora in attesa di definizione la destinazione di un altro centinaio di persone che si trovavano su una motonave, alla deriva soccorsa dal pattugliatore Montecimone della Guardia di Finanza. I migranti erano in mare da 12 giorni e da 48 ore erano fermi in mezzo al mare. E ora parliamo di una bella iniziativa in Calabria per ricordare le vittime della criminalità organizzata. Il servizio di Emanuele Bianchi.
Si chiama La Gerbera Gialla ed è una manifestazione giunta alla sua 22esima edizione. L'ha organizzata il coordinamento antimafia Riferimenti e vi ha partecipato, fra gli altri, il presidente del Senato Pietro Grasso. Nel corso del suo intervento Grasso ha detto che la mafia affascina alcuni giovani, ma in realtà ruba loro la speranza e li porta alla devastazione e alla morte. In platea soprattutto studenti giunti da ogni parte della Calabria. Durante la manifestazione sono stati premiati Don Pino De Masi, referente dell'associazione Libera nella piana di Gioia Tauro, il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, che ha voluto dedicare il riconoscimento ai suoi colleghi magistrati e ai testimoni di giustizia di Rosarno, come Maria Concetta Cacciola, uccisa nel 2011 da alcuni suoi familiari con una dose di acido muriatico per impedirle di svelare i segreti dei clan. Premiati anche i giovani della squadra di calcio del Coa Bosco di Rosarno, formazione composta da immigrati della tendopoli di San Ferdinando, che hanno dedicato la gerbera gialla a chi come loro, nella speranza di raggiungere la libertà, è invece morto fra le onde del Mediterraneo. Grasso ha anche riconosciuto lo straordinario ruolo dei giornalisti impegnati coraggiosamente a informare sulle vicende della criminalità organizzata. Premiati Michele Albanese e Paolo Borrometi. La gerbera è il fiore scelto da Adriana Musella nel 1993 per ricordare suo marito Gennaro, ucciso con un'autobomba nel 1982 a Reggio Calabria, e anche tutte le altre vittime delle mafie. La signora Musella presiede il coordinamento Riferimenti, nato da un'idea del giudice Antonio Caponnetto, capo del primo pool antimafia. Si tratta di un'organizzazione di volontariato che promuove progetti di solidarietà sociale, da assistenza alle vittime della criminalità organizzata, aiuta i più deboli, oltre che impegnarsi sull'educazione alla legalità.
Tre organizzazioni criminali dediche al traffico di stupefacenti sono state sgominate dalla Guardia di Finanza, che la notte scorsa ha eseguito oltre 40 provvedimenti di custodia cautelare. Le bande operavano tra il Salento e l'Emilia-Romagna. Omicidio a Pescara. Accoltellato davanti alla sua pasticceria, Giandomenico Orlando, 67 anni, è morto poco dopo in ospedale. È successo poco dopo le 8, proprio davanti al locale. Il commerciante sarebbe stato ucciso al culmine di una lite per motivi condominiali. Il presunto assassino sarebbe già stato identificato e la polizia lo sta cercando. È un uomo di 40 anni. Passiamo agli esteri. Condanna a morte per 4 degli uomini che hanno partecipato al brutale assassinio di Farkunda, la 27enne afghana massacrata il 19 marzo scorso da una folla inferocita con la falsa accusa di aver profanato il Corano. A deciderlo è stato il tribunale di primo grado di Kabul, secondo il quale i quattro sono stati i principali istigatori della folla che ha linciato Farkunda e che per questo hanno meritato la pena capitale. Ma ora parliamo di babysitting online. Ci spiega tutto Giulia Lucchini.
Cerchi una babysitter o vuoi fare la babysitter? Ora c'è un'app, si chiama Le Cicogne ed è nata da un'idea di una ragazza romana, Monica Archibugi. Per proporsi basta avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni e sostenere un incontro, anche questo rigorosamente online, con un addetto del servizio clienti. Una volta iscritta all'app, le ragazze selezionate, ma anche i ragazzi, le cosiddette cicogne blu e quelle last minute, cioè dell'ultimo minuto, dovranno solo aspettare di essere chiamate per lavorare. L'attesa è in genere breve, solo 2 o 3 giorni per la prima chiamata, perché la domanda da parte dei genitori è alta. Dall'inizio di aprile se ne sono già iscritti 100 alla ricerca di una babysitter direttamente dal proprio smartphone. Ma come funziona esattamente il servizio? Ce l'ha spiegato Giulia Gazzelloni, cofondatrice delle Cicogne.
Il genitore arriva sulla nostra applicazione con un bisogno e poi sono i ragazzi a candidarsi per quelle offerte di lavoro per cui sono disponibili. A quel punto il genitore può scegliere tra coloro che si sono candidati, comparando i profili e anche magari le recensioni rilasciate da genitori prima di loro.
Insomma, bastano pochi passaggi per trovare la cicogna giusta, che parli inglese o che aiuti i bimbi a fare i compiti, che viva nel quartiere o che abbia la macchina. Per iscriversi all'app, l'aspirante babysitter deve però pagare 9,99 euro al mese. Ma perché far pagare ragazze che sono già in cerca di lavoro e che hanno quindi bisogno di guadagnare e non i genitori che cercano aiuto? Sentiamo di nuovo Giulia Gazzelloni.
Perché quella piccola quota di iscrizione che in realtà poi con un'ora di babysitting le ragazze e i ragazzi si ripagano è un'ulteriore prova della loro responsabilità e dell'impegno che vogliono mettere nel fare le babysitter, e quindi per noi è molto importante che ci sia sempre una piccola quota di iscrizione, perché ci fa capire che effettivamente sono ragazzi volenterosi di fare quel lavoro, è un piccolo investimento sostanzialmente. E dall'altra parte è ancora difficile, soprattutto in Italia, il fatto che i genitori si fidino del web in generale, in particolare per affidare loro figlio, e quindi mettere, diciamo, il pagamento ai genitori risulterebbe un'ulteriore barriera all'ingresso a quello che è un mercato già molto difficile.
Passiamo alle notizie economiche. Preoccupa stamattina il rialzo dello spread fra BTP e Bund tedesco. Dopo un'apertura in zona 130 punti, è salito oltre 140 a causa anche della tensione per la vicenda Grecia. Proprio per discutere dei fondi di emergenza ad Atene si riunirà oggi il direttivo della Banca Centrale Europea. Deboli invece le borse del vecchio continente. Dopo una partenza positiva, i listini virano al ribasso con Parigi che cede lo 0,4%, Francoforte e Madrid lo 0,3%. Molto volatile Milano con l'indice MIB che torna a salire, più 0,37%, mentre Londra è invariata alla vigilia delle elezioni politiche. Aumentano i film ma diminuisce il pubblico. E questo è il dato preoccupante che emerge dalle ricerche effettuate da ANICA, Associazione degli Esercenti. Fra le cause, il numero sempre minore di sale e la scarsa programmazione di film italiani in TV. Le produzioni però aumentano. Sono infatti 201, più 34 rispetto al 2013. Anche le risorse economiche destinate alla produzione cinematografica sono cresciute di circa 12 milioni. L'Italia però risulta il paese europeo in cui si è registrato il più forte calo di incassi per le sale cinematografiche. Tra il 2013 e il 2014 gli introiti derivati dalla vendita di biglietti sono scesi di 46 milioni di euro, un calo del 7,1%. Inoltre, tutti i film italiani sono rimasti fuori dalla top 20 delle pellicole più viste nel continente, in cui domina la Francia. E adesso voltiamo pagina e andiamo in Inghilterra, dove la piccola principessa Charlotte è diventata un'icona di stile, ma anche di business. Il servizio di Samantha De Martin.
Non si è ancora spento l'entusiasmo in tutta la Gran Bretagna per la nascita di Charlotte Elizabeth Diana. A gioire, oltre a inglesi e famiglia regnante, è soprattutto l'economia che, secondo gli esperti, godrà dell'influsso positivo della nuova arrivata in casa Windsor. La nascita della principessina, infatti, ha già fruttato in pochi giorni 80 milioni di sterline, tra tazze, targhette e magliette commemorative andate letteralmente a ruba. E le previsioni per il futuro sono ancora più rosee. Si parla di un business pari a 150 milioni all'anno. Prima di compiere 10 anni, secondo gli analisti, Charlotte varrà oltre 1 miliardo di sterline. Insomma, la Royal Baby, ancora in fasce, potrebbe presto diventare un'icona di stile per tutte le bambine inglesi, un modello per vestitini o per il taglio di capelli. Intanto, il parco di divertimenti Legoland, vicino Londra, ha già aggiornato il suo Buckingham Palace di mattoncini. La piccola Charlotte in miniatura, appena 3 pezzi di Lego, è già stata collocata su una doppia carrozzina nel gruppo degli altri componenti della famiglia reale.
Chiudiamo con lo sport. Convincente vittoria per 2-1 della Juventus ai danni del Real Madrid ieri sera a Torino nella semifinale d'andata di Champions League. I bianconeri hanno avuto la meglio sugli uomini di Carlo Ancelotti grazie alle reti di Alvaro Morata e di Carlitos Tevez, l'unica rete dei Blancos firmata Cristiano Ronaldo. Un risultato importante che dà entusiasmo alla Juventus per la sfida decisiva di ritorno in programma mercoledì prossimo. Intanto la 3 giorni di grande calcio europeo continua. Questa sera per l'altra semifinale di Champions League si affronteranno il Barcellona e il Bayern Monaco guidato dall'ex blaugrana Pep Guardiola. Domani invece toccherà nuovamente alle italiane impegnate nelle semifinali di Europa League. Il Napoli ospiterà gli ucraini del Dnipro, mentre la Fiorentina volerà in Spagna per affrontare il Siviglia. Il giornale di Lumsa News termina qui. Grazie per averci seguito e a risentirci a venerdì.